la rassegna stampa di Radio Sherwood.
Buongiorno a tutti, sono Elettra, vi do il benvenuto e ben ritrovato alla rassegna stampa di Radio Sherwood. Vi ricordo che la rassegna andrà in onda indifferita su Gemini Network alle ore 10. Dicevo buongiorno, ma in realtà un buongiorno non è. La notizia ci è arrivata ieri nel tardo pomeriggio: è morto Diego Armando Maradona. Gli articoli che sono stati scritti su di lui stamattina sono davvero tantissimi. Inizierei leggendone uno sulla Gazzetta dello Sport di Alessandro De Calò, che oltre all'articolo ci propone una specie di linea del tempo, riproponendoci le date più importanti della storia di Diego Armando Maradona. L'articolo è intitolato "Il re è morto" e subito sotto "La sua vita, un romanzo". Maradona nasce il 30 ottobre 1960 a Lanús, città nella provincia di Buenos Aires, in Argentina. Argentina, tra l'altro, squadra nella quale inizia a giocare a calcio, in particolare nell'Argentinos Juniores. Nell'82 viene acquistato dal Barcellona, dove vince la Coppa di Spagna, la Coppa della Liga e Supercoppa di Spagna. Nell'84 arriva a Napoli e viene acquistato per circa 14 miliardi di lire. È nell'86, nei quarti del Mondiale in Messico contro l'Inghilterra, che segna due dei gol più celebri della storia: la mano de Dios e il gol del secolo, e l'Argentina vince il Mondiale. È purtroppo dal 91 che inizia la storia con la cocaina, sospeso per positività da cocaina appunto al test antidoping, e viene arrestato per detenzione di stupefacenti. Nel 94 la FIFA lo espelle definitivamente dal mondiale, risultando Maradona ancora positivo all'antidoping. Nel 95 torna al Boca Juniors, dove chiude la carriera e ritiro ufficiale nel 1997. Se n'è andato ieri dopo la delicata operazione alla testa fatta per un edema cerebrale, e il ricovero d'urgenza, l'intervento nella clinica alla periferia di Buenos Aires, la convalescenza a casa. Stava meglio, ma non è bastato. Stavolta l'avversario era insuperabile. 25 novembre, stesso giorno, per l'addio a Fidel Best, ci dice il Corriere della Sera. Il 25 novembre è già diventato il giorno dell'addio ai ribelli dello sport e della politica. Oltre a Diego Armando Maradona, è morto in questa data 15 anni fa anche George Best, il campione nordirlandese del Manchester United, e nel 2016 se n'è andato a 90 anni Fidel Castro, grande amico e idolo proprio di Maradona. Restiamo sul Corriere, anche il caffè di Massimo Gramellini è dedicato a Maradona. La prima volta che incontrai Maradona fu negli spogliatoi del San Paolo. Stava a piedi nudi sopra una panca, avvolto in un accappatoio azzurro, e gridava: "Voi giornalisti siete dei cretini". Loro, noi giornalisti, insomma, prendevamo appunti in silenzio. Soltanto uno, particolarmente scrupoloso, arrestò la birra a mezz'aria per chiedergli: "Scusa Diego, hai detto stupidi?". "No, no, ho detto proprio cretini". E tutti rinfrancati ci rituffammo sui taccuini. Guardavo la scena a bocca aperta, avevo 26 anni come lui, ma lui era Diego Armando Maradona e io un cronistello sportivo agli esordi. Nonostante l'emozione, compresi subito che non ero soltanto in presenza di un fuoriclasse e di un balordo, ero in presenza di un leader. Di lì in poi gli sono stato addosso per anni e gli ho visto fare cose inenarrabili nel bene e nel male. L'ho visto realizzare il gol impossibile, parole sue, sistemando il pallone sulla linea di fondo, laddove si interseca con l'area piccola del portiere. Per fare gol da quella posizione devi violare una mezza dozzina di leggi della fisica, dando alla palla un effetto secco di 90 gradi, per di più in un tragitto brevissimo. Anche Repubblica saluta Maradona, un articolo di Emanuela Audisio. Maradona, il cielo in un pallone. È morto a 60 anni per un arresto cardiaco, il 10 che ha lottato per i diseredati del mondo. Sopra uno specchietto con una dichiarazione di Pelé: ho perso un grande amico e il mondo ha perso una leggenda. Possa Dio dare la forza ai membri della sua famiglia, un giorno spero giocheremo insieme a pallone in cielo. Tornando invece all'articolo di Emanuela Audisio, il Barba, come lui chiamava Dio, non se l'è preso in un giorno qualsiasi. I diversi, i rivoluzionari, gli sbagliati hanno un loro modo di condividere l'eternità. Mishima, Best, Castro e ora Diego. Tocchi diversi ma eccessivi. Non c'è bisogno di tradurre l'Inno alla Gioia, Sinfonia numero 9 di Beethoven, ma Maradona ve lo faceva vedere e sentire benissimo. Con il suo piede sinistro, con quella felicità squilibrata a lingua di fuori. Ho sempre giocato per la gente, io. Non so stare senza il calcio, io. La differenza è tutta qui. Non c'era una traiettoria sul campo e forse nemmeno nella vita. C'era solo tanta voglia di magie di uscire fuori anche dalle pozzanghere. Di inventarsi altri angoli. Più di Pelé, Maradona cavalcava generazioni. I millennial oggi lo ricordano con un tributo dei supereroi, come fossero morti un po' anche loro. Aveva 60 anni Diego, era un dio e non un santo. Sbagliava, non trovava pace, ma ti convertiva. Potevi non diventare un suo discepolo, ma l'applauso alla fine te lo strappava. Sono, come dicevo, davvero tantissimi gli articoli che sono stati scritti su Maradona oggi. Tornando al Corriere, segnalo anche Nessuno come lui, superiore anche a Pelé di Mario Sconcerti. Lui e Napoli, Un amore infinito di Maurizio De Giovanni. Quelle follie da CT di Alto Cazzullo. Restiamo sul Corriere della Sera, ma passiamo ad altre notizie. Natale, quarantena per chi viaggia. Oggi il vertice di governo sul DPCM che sarà in vigore per le festività, i vincoli al ritorno dall'estero, limiti più stringenti per Austria e Slovenia. Chi sceglierà di andare all'estero per le vacanze natalizie, al ritorno dovrà osservare un periodo di quarantena obbligatoria che potrebbe essere di 2 settimane. È questa la soluzione che il governo potrebbe adottare per evitare gli spostamenti e soprattutto scongiurare i rischi di un'impennata di contagi da coronavirus, come accaduto la scorsa estate. Una nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza aggiornerebbe la lista dei paesi a rischio, che già comprende Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna e Regno Unito, aggiungendo l'Austria, la Svizzera e gli altri stati che non aderiranno all'accordo europeo per chiudere le piste da sci. È comunque una notizia che riceveremo nei prossimi giorni, perché nel corso della riunione di oggi tra governo e capi delegazione si affronteranno tutti i nodi ancora aperti in vista del nuovo DPCM in vigore dal 4 dicembre. Con le regole per il periodo di Natale che, come ci ha ricordato Conte, obbliga a maggiori cautele per prevenire un'impennata di contagi. Piste chiuse, ogni stato ha piena autonomia, ma se davvero si riuscirà a siglare l'accordo per tenere chiusi gli impianti da sci anche in Francia e Germania, saranno poste limitazioni strette per i viaggi in Austria, Slovenia e negli altri stati dove si va generalmente per le vacanze sulla neve. La Svizzera per ora concede l'ingresso agli italiani soltanto per motivi di lavoro, quindi è probabile che venga inserita nella lista. Per quanto riguarda i confini regionali, l'intenzione del governo è vietare lo spostamento anche tra quelle regioni che entreranno nella fascia gialla di rischio. Gli ospedali sono ancora in affanno, non si può sostenere una terza ondata a gennaio e quindi non possiamo far circolare 7,8 milioni di cittadini come accaduto in estate, ripete il ministro Francesco Boccia. Però i presidenti di regione sono contrari perché temono un nuovo durissimo colpo per le attività economiche e turistiche già in estrema crisi e dunque non è escluso che si prevedano alcune deroghe. Parliamo ora di coprifuoco. I negozi potrebbero ottenere il permesso di chiudere alle 22, i centri commerciali saranno aperti nel fine settimana e nei giorni festivi. In questo caso il coprifuoco potrebbe slittare alle 23. A Natale e Capodanno potrebbe esserci un ulteriore allungamento oltre le 24, ma molto dipenderà dalla situazione epidemiologica. Se la circolazione libera di persone dal 4 dicembre dovesse invece far risalire la curva, non è esclusa un'ulteriore stretta. Speranza ci dice però in calo l'indice RT, la partita è dura, no alle leggerezze. Pare che quindi le misure inizino a dare degli effetti. Il 2 dicembre il ministro Speranza presenterà in Parlamento il piano sulle vaccinazioni. Il ministro non si stanca di lanciare appelli a non abbassare la guardia, ma se fino a pochi giorni fa i suoi ragionamenti erano ispirati alla preoccupazione più estrema, ora il ministro della Salute apre spiragli all'ottimismo. Dobbiamo resistere per alcuni mesi, ma il Covid verrà sconfitto grazie alla ricerca scientifica, ci dice. L'altra verità è che la prossima settimana l'indice RT potrebbe scendere sotto l'1, segno che le misure adottate stanno iniziando a dare degli effetti. Anche se questa notizia per molti significa che è il momento di riaprire tutto, Speranza esorta a non commettere leggerezze e fughe in avanti, un monito che sembra rivolto prima di tutto al governo di cui fa parte. Passiamo ora a Repubblica e parliamo di MES. Pagina 10, voto sul bilancio, maggioranza sul filo, ma sul MES sarà un salto nel vuoto. Articolo di Emanuele Lauria. I giallorossi puntano a essere autosufficienti nella conta di oggi al Senato sullo scostamento, nonostante i continui esodi dal gruppo 5 Stelle. Il 9 dicembre invece bisognerà decidere sul sì alla riforma del Fondo Salva Stati chiesto dall'Unione Europea. Il governo Conte di nuovo alla prova del pallottoliere, con il confronto di un plausibile soccorso forzista e di un altrettanto possibile atteggiamento non ostruzionistico del resto del centrodestra. Ma se la coalizione giallorossa si appresta con ottimismo al voto sullo scostamento di bilancio, vede come un salto nel vuoto il successivo step parlamentare che riguarderà il MES. Dunque, sulla riforma del Fondo Salva Stati, la maggioranza rimane spaccata. Ma la maggioranza, anche nel modo più soft, dovrà dare mandato a Conte di portare a Bruxelles il benestare dell'Italia alla riforma del MES. Il passaggio d'aula più delicato, uno stress test che, avvertono fonti pentastellate, in questo momento la coalizione non reggerebbe. Passiamo ora alle notizie locali sul Gazzettino di Padova, l'emergenza nord-est, Veneto, gli ospedali in allerta rossa, Zaia, virus fino ad aprile. Da ieri il Veneto è in fascia rossa per i ricoveri in area non critica, con il superamento dei 2.500 degenti nei reparti di malattie infettive e pneumologia. È scattato il quinto e ultimo livello di allerta negli ospedali, tanto che oggi verrà presentata la riorganizzazione degli spazi sanitari su base provinciale. Per questa fase, infatti, il piano emergenza autunno prevede di intervenire pure sugli hub, cioè sulle grandi strutture come l'Angela Mestre o il Cafoncello a Treviso, utilizzando posti letto mettendo anche più pazienti Covid nella stessa stanza e preservando solo l'attività di emergenza e sospendendo quella ordinaria. Uno sguardo più ravvicinato alle ULS, nel complesso ieri pomeriggio sono stati raggiunti 2.549 ricoverati in area non critica, mentre le terapie intensive ne hanno contati 319 e dunque fino a 400 sono ancora in fascia arancione. La situazione è comunque diversificata nelle varie ULS, ciascuna delle quali ha la propria asticella. Per oggi dalla rassegna stampa di Radio Sherwood è tutto, e vi auguro una buona giornata e buona continuazione.
La rassegna stampa di Radio Sherwood.